Dola è un ritratto inedito dello Stato islamico, un ritratto attraverso quattro protagonisti, tre personaggi che nelle loro differenze costituiscono tre tipologie di militanti dell'ISIS: chi ferito per rabbia e frustrazione, chi per cercare soldi e successo, chi per fanatismo religioso. E poi un quarto personaggio, un prigioniero politico, ci aiuta a capire la repressione esercitata anche dal governo di Bashar al-Assad. Quattro narrazioni che compongono un libro unico, perché Gabriele Del Grande registra la vita vissuta, fa parlare i protagonisti con una crudezza a volte sconvolgente. Questo viaggio nel cuore delle tenebre, questo viaggio nel cuore dell'ISIS, ha per titolo Dola. Allora, Gabriele Del Grande, cominciamo proprio da qui, dal titolo.
Dola in arabo significa Stato, come può essere lo Stato italiano, lo Stato cinese o in questo caso lo Stato islamico. Era il nome, ed è tuttora il nome in arabo di quell'organizzazione, Dola al-Islamia, lo Stato islamico. Ed ho scelto questa parola perché è un po' il titolo di quel mondo che vado a raccontare nel libro attraverso le testimonianze dirette di chi ne ha fatto parte. Cioè, alla base, diciamo, di queste 600 pagine di racconto, di inchiesta narrativa, ci sono le storie di vita, le biografie di tre personaggi principali, più di tutta un'altra serie di personaggi che si muovono sullo sfondo. Quel teatro di guerra, a un certo punto, per motivi diversissimi fra loro, hanno scelto di arruolarsi con lo Stato islamico, che dall'interno definiscono Dola. Dola è la parola che usano per chiamarlo. E noi, attraverso le loro storie di vita, piano piano cerchiamo di capire quali sono stati i meccanismi di potere, di violenza, ma anche di propaganda, nonché tutta quella zona, diciamo, grigia di rapporti con una serie di servizi segreti di altri paesi che in questi anni hanno fatto, diciamo, prima l'ascesa e poi la caduta dello Stato islamico.
Arriveremo a questi tre protagonisti, sono dei disertori dell'ISIS, ma non ci sono solo disertori dell'ISIS, possiamo dire c'è un quarto coprotagonista che si chiama Ayam, è invece utilizzato probabilmente da lei per farci vedere che c'è stata un'altra violenza, non c'è solo quella dell'ISIS, ma c'è la violenza del regime, del governo di Damasco. Questo è un racconto di un oppositore all'inizio, dunque, dei fatti che hanno poi sconvolto la Siria, che finisce nel carcere più duro, probabilmente, comunque il più noto, a Damasco, e racconta dunque dall'interno cosa è un regime che si basa sulla violenza, sulla tortura, e cosa sono anche le prigioni che sono diventate sostanzialmente delle scuole di jihadismo.
Sì, in particolare la prigione di Saidnaya, questo carcere di massima sicurezza, dove il nostro protagonista, che sì, è uno studente, un laico, che fa parte di un gruppo, di un'associazione di studenti, che in tempi non sospetti, nel 2005, quindi 6 anni prima dell'inizio della protesta e poi della guerra, lotta con delle rivendicazioni di giustizia, di libertà, chiedendo una serie di riforme. In anni particolari, erano i primi anni di 2000, in cui Bashar al-Assad, l'attuale presidente, era succeduto al padre, al potere, e sembrava che le cose potessero cambiare. La storia è andata diversamente, soprattutto dopo che la Siria si è ritrovata sotto fortissime pressioni internazionali. Nel 2003 gli Stati Uniti invadono il vicino Iraq, nel 2005 nel Libano viene assassinato con un'autobomba il primo ministro, tutta la comunità internazionale punta il dito contro i servizi segreti siriani, e lì c'è un giro di vite all'interno del paese che viene fatto su tutta l'opposizione. Il nostro protagonista Ayham Saqer è uno di quelli che viene arrestato, e all'interno della prigione di Saidnaya, oltre a raccontarci che cos'è appunto la tortura, che cos'è, diciamo, no, la tortura sotto un regime, no, che apparentemente all'esterno si presenta invece, no, con questa narrazione di un sistema laico, di un sistema, no, che tutela le minoranze, di un sistema che garantisce la convivenza, ma poi andiamo a vedere cosa succede nelle prigioni agli oppositori che in quella prigione appunto si trovano insieme ai jihadisti. Nel carcere di Saidnaya, è il 2005, il nostro protagonista scopre che lì si trovano un migliaio di ex combattenti di Al-Qaeda siriani arrestati alla frontiera con l'Iraq. L'Iraq che nel frattempo, no, ricordiamo, in quegli anni è stato invaso dagli Stati Uniti, le famose armi di distruzione di massa che poi non c'erano, ma insomma è stato quello l'inizio del disastro nella regione, perché lo ricordiamo brevemente, ma diciamo uno dei provvedimenti che più hanno sconvolto la regione, questo decreto con cui il primo governatore statunitense dell'Iraq, Paul Bremer, scioglie i servizi segreti dell'ex regime Saddam Hussein, che nel frattempo era stato destituito. Negli anni quei vertici di quei servizi si avvicineranno lentamente ad Al-Qaeda ed andranno a formare la prima, diciamo, organizzazione.
Anche vertici militari, no, praticamente si capisce che quella fu la madre di tutti i disastri, chiamiamola così, la madre di tutte le guerre, 2003, a tal punto che, beh, si sa, insomma, l'ISIS viene dall'Iraq, al-Baghdadi, vuol dire proprio di Baghdad, anche se poi, come sentiremo e leggeremo per i nostri ascoltatori che vorranno acquistare il suo libro, ci sono diverse nazionalità, ci sono delle influenze che non vengono soltanto dall'Iraq. Il teatro di guerra principale è la Siria, i suoi protagonisti sono, c'è cioè un iracheno, un giordano, due siriani, e poi dietro le quinte si muovono i paesi del Golfo, per esempio gli Emirati, l'Arabia Saudita, insomma.
Lo Stato Islamico in Siria e prima dello Stato Islamico Jabhat al-Nusra, che era la sigla con cui insomma si chiamava la formazione prima della scissione tra i due gruppi, aveva un ruolo molto minoritario, diciamo, sul teatro di guerra. La guerra era appena iniziata, le potenze, diciamo, il fronte anti-Assad, quindi Turchia, Francia, Gran Bretagna, Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti avevano iniziato ad armare le prime milizie. Quello è anche il periodo in cui il regime di Bashar al-Assad firma una serie di decreti di amnistia che presenta come delle concessioni verso la piazza, verso la protesta. Quelle amnistie serviranno a tirar fuori dalle prigioni quei 1000 combattenti di Al-Qaeda arrestati 8 anni prima in Iraq. Dal carcere di Sednaya ne escono 1000, molti di loro riprendono i contatti con l'Iraq, con la casa madre, che era diciamo data per sconfitta, per scomparsa in Iraq, ma era ancora lì presente con i propri vertici. Il fronte si riorganizza e piano piano prende peso, no? Militarmente, grazie anche a una serie di strategie, tra cui la più importante è quella di andare a controllare i pozzi di petrolio per avere delle entrate dell'ordine di milioni di dollari. Il petrolio veniva rivenduto sul contrabbando in Turchia, piuttosto che nel Kurdistan iracheno, piuttosto che persino nella Siria governativa, no? Una guerra, l'anarchia, il caos, i soldi muovono tutto. In questo contesto uno dei tre protagonisti, uno dei tre affiliati che racconto nel libro, appunto, che è uno che ha fatto le manifestazioni, ha fatto la piazza con i propri amici, è stata l'avventura di una generazione che pensava che avrebbe fatto la storia, avrebbe abbattuto la dittatura a mani nude, scendendo in piazza, invece in piazza perde l'innocenza, vede scorrere il sangue, vede uccidere i propri amici, viene arrestato, perde la dignità, vede morire in carcere un amico fraterno sotto le torture, e accecato dalla violenza subita, una volta viene rimesso in libertà, sceglie la lotta armata, cerca le armi. E sul teatro di guerra, tra le tante milizie al soldo dei servizi turchi piuttosto che di quelli francesi, trova i puri e duri, diciamo così, gli unici che hanno un'idea, che combattono per un'ideologia molto forte. Quell'ideologia è un'ideologia che non è soltanto l'ideologia diciamo, del bigottismo religioso, di questa interpretazione ultra conservatrice, ultra ortodossa che abbiamo imparato a conoscere, è anche e soprattutto un'ideologia che parla di giustizia e fa presa sul cuore di chi, come il nostro protagonista, accecato dalla violenza subita, inizia cercando giustizia, finirà poi in realtà cercando soltanto vendetta. Cioè, lui nel libro è una delle tante vittime che poi si trasformano in carnefici. È la storia poi, no? di ogni guerra.
Naturalmente non le facciamo raccontare per ogni protagonista tutta la storia, però volevo prendere spunto dal successivo. È un hacker giordano a Bukarim. E la cosa interessante è uno che è giordano, dunque spesso si pensa che la Giordania sia un po' fuori dal conflitto dai conflitti, dalla zona di conflitti. In realtà ci sono dei personaggi fondamentali come al-Zarqawi, considerato addirittura per certi versi un po' il fondatore, no? Precursore dell'ISIS, viene ucciso nel 2006 da un bombardamento americano. Comunque questo hacker ci permette di capire, almeno questa è una delle chiavi di lettura, uno degli aspetti che ho visto personalmente nel libro, che i vertici dell'ISIS non sono così chiari, cioè nel senso che i servizi di sicurezza, quegli esterni e quelli interni, in lotta spesso tra di loro, sono loro a determinare, non è tanto al-Baghdadi, si dice al-Baghdadi è il leader, in realtà pare quasi secondario questo personaggio dalle testimonianze che lei è riuscito a raccogliere.
Una cosa su Zarqawi prima. Zarqawi sì, era mal visto inizialmente dal comando, diciamo, di Al-Qaeda, non tanto perché era violento, ma perché rivolgeva quella violenza verso i musulmani. Cioè Zarqawi segna una svolta, inizialmente i sciiti, poi anche i sunniti, nel senso che da Zarqawi in poi, dal 2003 in poi, dall'Iraq in poi, noi possiamo dire con tanto di numeri che la grande maggioranza delle vittime del terrorismo sono musulmani, siano essi sciiti, siano essi sunniti, siano essi alawiti. Prima di allora era un tabù, no? Anche gli attentati, il terrorismo erano sempre rivolti, diciamo, o verso i regimi militari di quei paesi o verso le forze occidentali, che fossero gli Stati Uniti in Iraq o che fossero i civili a New York. Zarqawi rappresenta proprio un cambio di paradigma in questo senso, andando a ripescare anche una serie di testi del XII, XIII secolo che gli servivano a quello, a scomunicare gli altri musulmani per ucciderli, per giocare una partita interna al mondo islamico. Vediamo sul Baghdadi, sì. Al-Baghdadi rappresenta una figura che è una figura, diciamo, più di propaganda che di potere reale. Insomma, fin dall'inizio, fin da quando inizia la guerra in Siria, e dall'Iraq, quel che rimane dello Stato Islamico, che in Iraq era dato per sconfitto già dal 2008, invece era ancora lì, dall'Iraq viene mandata una delegazione in Siria e già da allora il consigliere militare, quello che faceva le strategie di al-Baghdadi, era un certo Samir Khlifawi, conosciuto come Haji Bakr. Haji Bakr era un ex colonnello dei servizi segreti iracheni, uno di quei tanti ufficiali che nel 2003, dopo l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, erano passati gradualmente con le formazioni jihadiste, in particolare con Al-Qaeda in Iraq di Zarqawi. Haji Bakr è quello che fa tutta la strategia militare in Siria fino al febbraio 2014, quando viene ucciso. Ancora oggi il potere, diciamo, reale all'interno dello Stato Islamico si concentra soprattutto nei suoi apparati di sicurezza. È un'organizzazione che ha un livello segreto di potere, ha, diciamo, dei veri e propri servizi segreti costruiti un po' sul modello iracheno, sul modello siriano. C'è un servizio segreto interno che lavora in Siria e in Iraq, c'è un servizio segreto esterno che lavora in Turchia piuttosto che nei paesi del Golfo, e poi c'è un livello invece di massima sicurezza che sono le cellule che fanno, diciamo, da contatto con le cellule europee, con le cellule nei paesi dove si sono commessi gli attentati, quelli più eclatanti, e sono quelli che proprio hanno pianificato e gestito quella stagione del terrore. Il comando di queste cellule è in mano, appunto, spesso e volentieri ad ex agenti dei servizi iracheni, che nel frattempo si sono reinventati. Insomma, è un po' la storia del potere che cambia tutto perché niente cambia, insomma, che si autoconserva, insomma, prendendo la direzione di questa organizzazione che in qualche modo ha, come dire, ha dato un'ideologia, ha dato una propaganda per raccogliere, per arruolare, insomma, migliaia di combattenti da usare come carne da macello, da mandare su un fronte o su un altro, ma poi, insomma, i vertici, insomma, sono persone che hanno una storia lunga.
Il terzo disertore, Abu Usama, proviene, se non sbaglio, se ben mi ricordo, da una provincia irachena, provincia di Hamadi. Non le faccio raccontare la sua storia, però lui ci porta in Turchia. E ci porta in Turchia, dunque in Turchia vediamo qualcosa di molto particolare, la frontiera con la Siria, cioè gli scambi praticamente, i foreign fighters che arrivano dall'Europa, lasciano il passaporto e spesso i militanti dell'ISIS che comprano questi passaporti europei arrivano per arrivare poi in Europa. Ma le chiedo questo perché la Turchia è centrale proprio nel suo lavoro. Lei è stato in Turchia ed è in Turchia dove ha incontrato parte delle persone, i quattro protagonisti più, e questo è anche molto importante, altre persone che rimangono anonime dietro le quinte ma che hanno permesso delle verifiche incrociate, il che dà un valore particolare all'operazione giornalistica.
Sì, perché non basta che qualcuno ti racconti una storia particolarmente accattivante perché quella storia sia vera, insomma, bisogna sempre verificare l'attendibilità delle fonti. Quello che ho cercato di fare, appunto, a fronte di questi quattro personaggi principali, ce ne sono un'altra sessantina più o meno che ho intercettato, intervistato. Alcuni sono ex agenti dei servizi segreti siriani, altri sono ex militari, altri sono ex combattenti delle milizie dell'esercito libero, altri ancora sono giornalisti, sono attivisti, sono avvocati, sono ingegneri del petrolio siriano. Insomma, ho cercato di mettere insieme vari punti di vista, molti ex prigionieri politici, per capire anche lì che cos'erano le carceri siriane, anche che cos'era la storia del regime e del conflitto che in Siria tra il regime e l'opposizione va avanti almeno dalla fine degli anni 70, no? Cioè, l'operazione, il tentativo è, appunto, è quello di, da un lato, intrecciare le storie di vita, le biografie che ci raccontano, no? Nello storytelling, nel quotidiano, come siamo arrivati fino a qua, ma intrecciare quella roba lì con la storia, quella con la S maiuscola, no? Riportare questa organizzazione che spesso viene raccontata, no? Lo Stato Islamico, o con dei complottismi o con degli orientalismi, riportarla invece dentro la storia, no? La storia del conflitto siriano, del conflitto iracheno, la storia anche del jihadismo globale, no? Di come dalle prime frange armate che fuoriescono dai partiti della Fratellanza Musulmana in Egitto o in Siria negli anni 80, quando vengono dichiarati fuori legge, poi da lì come, passando dalla stagione della guerra fredda, l'Afghanistan, il ruolo della CIA, degli Stati Uniti, e poi
l'Afghanistan negli anni 70... L'Iraq nel 2003, come dicevo, cosa vuol dire che sono dei momenti cardine, comunque, no? Di questa crescita dei movimenti fondamentalisti. La domanda è questa: adesso l'ISIS praticamente sul terreno ha perso quasi tutto, possiamo dire, no? Anzi, possiamo dire quasi praticamente tutto in Siria. C'è una galassia però di movimenti che si rifanno all'Islam radicale, soprattutto in una provincia, quella di Idlib, che è più o meno sotto controllo turco in questo momento. Noi possiamo pensare che l'ISIS sia definitivamente morta, anche sotto le bombe americane a Raqqa o quelle russe e siriane a Homs, eccetera, oppure cambierà solo nome come è successo con Al-Qaeda?
Ma diciamo che, appunto, militarmente l'organizzazione è sconfitta, ha perso tutti i suoi territori in Siria e in Iraq, ha perso le armi che aveva in quantità incredibile, soprattutto dopo che aveva trafugato gli arsenali dell'esercito iracheno, ritiratosi in fretta e furia nel 2014, ve lo ricorderete, da Mosul e da tutto l'Anbar. ha perso i pozzi di petrolio che gli garantivano entrate di miliardi di dollari all'anno. Quindi diciamo, e ha perso soprattutto poi decine di migliaia di combattenti sotto i bombardamenti. L'organizzazione però esiste ancora, questo è il problema. Cioè, esiste chiaramente indebolita, ma insomma i vertici, soprattutto i vertici di quegli apparati di sicurezza, dei servizi segreti dell'organizzazione esistono ancora, nessuno sa bene dove si nascondano, ma quello che è certo è che in questi anni insomma avranno sicuramente, come dire, accumulato capitali per un valore che è difficile anche solo immaginare, ma insomma, un'organizzazione che ha controllato il petrolio siriano ed iracheno per almeno 3 anni, al netto di quanti soldi possono avere reinvestito sul territorio, perché oltre al terrore c'è stato un periodo in cui usavano anche, no, servizi per cercare di guadagnare il consenso della gente, senza esserci di fatto riusciti però. E quei soldi lì che fine hanno fatto? Quei vertici militari dove sono adesso? Questa è la grande domanda. Cioè, la domanda è se si stiano semplicemente riorganizzando, come ad esempio vediamo accadere in Afghanistan in questi ultimi mesi, o se invece sia un'organizzazione sconfitta. Il problema, e concludo, se anche fossero definitivamente sconfitti, lasciano un'eredità che è un'eredità ideologica. A Raqqa una delle prime cose che fecero fu di chiudere le scuole, di chiudere l'università e di cominciare a indottrinare con una serie di corsi decine e decine di migliaia di bambini, di ragazzini, gente che non si è mai arruolata, che non ha mai combattuto, ma che è stata, come dire, imbevuta di queste ideologie. Le organizzazioni muoiono, le idee rimangono. Se in questi posti non soltanto scoppia la pace, ma se non parte un processo politico che parli di giustizia, che parli ai vinti della guerra, c'è sempre il rischio che tutto ricominci da capo.
È difficile a questo punto non porre una domanda anche su quella che è un'ambiguità, per alcuni un'ipocrisia, diciamo, del mondo occidentale che è vittima anche del terrorismo. Che effetto le fa vedere sulla maglietta di giocatori di calcio del Paris Saint-Germain o del Barcellona la scritta Emirates o Qatar eccetera, quando si sa, e lo ha visto, che da questi paesi sono venuti massicci aiuti, movimenti come l'ISIS o al-Nusra o altri?
Beh, insomma, con gli stessi aiuti sono arrivati anche dalla Turchia, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti. C'è una grandissima ipocrisia quando si parla di guerra. Aiuti, attenzione, gli aiuti non sono andati direttamente allo Stato Islamico, gli aiuti sono andati appunto in piccola parte al Nusra, in particolare una serie di milizie salafite islamiste, da Harar, Sham, ad altri, che comunque attingevano, diciamo, alla stessa ideologia sicuramente. Diciamo che sulla guerra c'è una grandissima ipocrisia in generale, la storia di tutte le guerre. Le guerre, non, al di là di come vengono raccontate, ma non si fanno né per esportare la democrazia, come si diceva una volta, né per proteggere i civili. Insomma, quando uno investe miliardi di dollari in un conflitto lo fa perché ha delle partite, ha un ritorno economico da giocarsi. Insomma, ognuno, che fosse la Russia o l'Iran da un lato che sostenevano il regime, o che fossero dall'altro Stati Uniti, Qatar, Sauditi, Turchi, Francesi e Britannici, avevano degli interessi da giocare in quella partita, in particolare il conflitto tra i sauditi e gli iraniani, no? Per l'egemonia, il controllo della Siria, e sullo sfondo il ruolo di Israele, che anche ha una serie di conti in sospeso con l'Iran in quella zona, per dire così. Le ipocrisie ne sono state commesse tante e si continuano a commettere. Insomma, pensate a tutto quello che è il tema dell'umanitarismo a tempi alterni, diciamo così, per cui quando a Douma cadevano le armi chimiche ci si indignava, nelle stesse ore l'esercito dei turchi, membri della NATO, faceva altrettante vittime tra i civili curdi di Afrin, nessuno, diciamo, ha alzato la mano, così come quando sono i sauditi a bombardare,
cioè,
lo Yemen, a fare strage tra i civili.
Indignazione a geometria variabile.
Ci si indigna quando fa comodo, diciamo.
Ecco,
così.
Si potrebbe parlare naturalmente di tutta la guerra per procura, e non abbiamo il tempo. Io volevo porle ancora un paio di domande, una sulla forza di questo libro, che è data anche dalla crudezza, cioè lei non si nasconde dietro le parole sono, ci raccontano quello che potrebbe sembrare quasi inenarrabile, una violenza estrema. Si ha l'impressione, vedendo, leggendo della violenza dello Stato Islamico in particolare, che non ci sono più argini all'orrore, e ci si chiede a questo punto, molto concretamente, se nella situazione attuale la popolazione che vive in Siria, per esempio, non ha più una scelta, cioè che la scelta è tra il male estremo e il male minore. È quello che dice sostanzialmente quasi all'unisono la comunità cristiana, cioè malgrado tutto Assad. Lei l'impressione che ha avuto e l'impressione che si può trarre anche leggendo questo libro, cioè c'è una violenza inimmaginabile, c'è una violenza di Stato che garantisce comunque alle minoranze di la sopravvivenza, e dunque non c'è più scelta in sostanza.
Sì, la partita è molto complessa. Sicuramente il regime in questo momento, in cui ormai si propone come di fatto il vincitore della guerra, ha un sostegno nel paese, che è un sostegno parziale, non è certo un sostegno totale, ma ha un sostegno in particolare tra le minoranze, in particolare tra chi, diciamo, dovendo scegliere fra la libertà e la sicurezza, preferisce la sicurezza, perché il prezzo della libertà in queste condizioni è altissimo da pagare. La guerra ha già fatto 500.000 di morti e chissà quanti altri dovrebbe farne prima che di arrivare a una soluzione con le armi, anche perché è una guerra che ormai, appunto, fin dall'inizio in realtà è sempre stata una guerra per procura, diciamo così, nel senso in cui non è che c'era in ballo la libertà del popolo siriano, c'era un conflitto armato fra due blocchi di potere, appunto, da un lato il regime, l'Iran, la Russia, dall'altro Stati Uniti, Turchia, i paesi del Golfo, insomma, e si decideva chi doveva avere l'egemonia, il controllo su quel paese lì, con i civili che pagavano il prezzo. Ma oltre che i civili, chi veramente ha pagato il prezzo in questi anni, e attenzione, sono cristiani, sono sunniti, sono curdi, sono alawiti, sono quello che volete, e sono appunto gli esponenti del movimento democratico, cioè di chi nel 2011 aveva organizzato quella stagione di proteste, che era una stagione pacifica, era una stagione laica, era una stagione che aveva portato in piazza esponenti di tutte le minoranze religiose, delle etnie del paese, che scendevano come cittadini in quella che vedevano una protesta contro la dittatura, non la vedevano né come un conflitto settario né come un movimento islamisti. Loro sono rimasti schiacciati, la dittatura, tra l'incudine e il martello, da un lato la dittatura, dall'altro gli islamisti. E in questo il regime è stato molto, diciamo, abile, terribilmente abile, a lasciar crescere in qualche modo come un cancro all'interno del paese, nei primi mesi, nei primi anni, le formazioni jihadiste vicine allo Stato Islamico, vicino al Nusra, prevedendo quello che poi sarebbe accaduto, cioè il conflitto interno tra le forze dell'opposizione, filo turche, filo statunitensi, filo golfo, che inizialmente si erano alleate con il Nusra, con Al-Qaeda, avendo in comune il nemico Assad, e poi invece hanno cominciato a combattersi fra di loro, favorendo la ripresa del controllo da parte del regime del paese.
Gabriele Del Grande, ancora due domande sul metodo, sul lavoro che lei ha effettuato per riuscire a raccontarci questa storia attraverso così tante testimonianze. Ha avuto qualche problema in Turchia in particolare, ecco, ci può raccontare?
Sì, era uno dei miei ultimi viaggi in Turchia. Cos'era, l'aprile dell'anno scorso, forse qualcuno si ricorderà, e mi trovavo, era il 10 aprile, mi trovavo in questa città alla frontiera con la Siria, Rihanli è una città, appunto, che guarda la provincia siriana di Idlib, che è una zona, appunto, controllata da quel che rimane, quello che non rimane dell'esercito libero, una serie di milizie islamiste filoturche, ed è una zona, una frontiera da cui negli ultimi anni, appunto, sono passati una serie di traffici molto loschi, armi, combattenti stranieri in entrata verso la Siria e in uscita petrolio venduto sul contrabbando, una serie di reperti archeologici trafugati. In mezzo a questo business fatto di mafie, fatto di servizi segreti, in quella zona i giornalisti non sono i benvenuti. Addirittura si proibisce ai giornalisti di arrivare in quella zona. Io ci sono arrivato lo stesso, sono riuscito ad incontrare uno dei protagonisti del libro, uno dei disertori, che avendo passato più di un anno in una prigione di massima segretezza dello Stato Islamico sotto lo stadio, nei sotterranei dello stadio di Raqqa, aveva una serie di informazioni da passarmi proprio sul ruolo dei servizi segreti di una serie di paesi, compreso la Turchia, nel, diciamo, una serie di appoggi indiretti dati a queste formazioni. Eravamo in un ristorante, non è che eravamo sulla rete cavalcando alla frontiera. In quel ristorante conducevamo questa intervista, dopo 3-4 ore siamo stati fermati, interrogati e poi detenuti, insomma, per 14 giorni. È passato i primi 3 giorni in una cella con una quarantina di persone, poi i secondi 11 giorni in regime di totale isolamento, dopo che avevano scoperto che anche all'interno della prigione stavo in qualche modo continuando il mio lavoro, cioè continuando a intervistare i detenuti. Io parlo arabo, metà dei detenuti erano arabi, e quindi, diciamo, stavo continuando a raccogliere informazioni. Succede quando arresti un giornalista. Poi la mia vicenda si è conclusa felicemente, lo dissi allora, lo ripeto ancora adesso, attenzione che il mio è stato il caso più rapido e meno importante, il vero problema sono gli altri 200 giornalisti turchi.
Lei è stato 2 settimane, gli altri sono...
Sono ancora dentro, sono sotto processo per terrorismo, un'accusa infamante per aver fatto il loro mestiere, cioè aver denunciato la deriva autoritaria di quel paese.
Ultima domanda, le lancio semplicemente un termine, crowdfunding. Ci racconti un po', è un bel sistema per essere anche indipendenti in fondo, no?
Sì, io sono ormai dal 2013 che lavoro soltanto in crowdfunding, appunto 5 anni fa finanziai il mio film Sto con la sposa in questo modo, lo stesso ho fatto con questo libro, era il settembre del 2016.
Una raccolta fondi?
Sì, fondamentalmente, esatto, feci questa campagna online 2 anni fa, perché il lavoro di ricerca del libro è durato 2 anni e appunto è stato finanziato da chi? Dai suoi lettori, cioè non c'è un giornale, un settimanale, una fondazione che ha investito su questo lavoro, ma ci sono 1342 lettori che di fatto hanno comprato a scatola chiusa il libro prima ancora che partissi per i viaggi di ricerca e mi hanno messo in condizione di lavorare in modo completamente indipendente e di arrivare fin qua.
Allora, Scatola chiusa, noi l'abbiamo letto, possiamo consigliarlo, lo ripeto, Gabriele Del Grande, Do la storia dello Stato Islamico raccontata dai suoi disertori. Prima di lei, nostro ospite, c'era Joby Warrick, che ha scritto Black Flags, la nascita dello Stato Islamico, una bellissima inchiesta che è stata premiata con il premio Pulitzer. Lei non avrà Pulitzer perché non l'ha scritto in inglese, ma possiamo dire senza piaggeria che è veramente un libro straordinario. Grazie Gabriele Del Grande.
Grazie a voi.